Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Alla fine di quel primo secolo cristiano che aveva visto per le strade della Palestina, della Galilea e poi in Giudea, la predicazione, i prodigi del Figlio di Dio, di questo strano profeta di Nazareth che nel corso della sua predicazione, del suo pellegrinaggio in questa terra, aveva mostrato degli aspetti e delle cose inaudite rispetto a quello che forse quella gente si aspettava. Bene, quando viene redatto questo Vangelo di Giovanni, c'è già l'esperienza di una chiesa che riflette sul mistero di Cristo, sulla sua passione, sulla sua morte, partendo anche da quel turbamento di cui parla qua il Vangelo di Giovanni, che per noi resta ancora un mistero. Troppo facile dire che il turbamento di Gesù sia legato alla paura. La paura della morte è appannaggio e prerogativa dei peccatori, non del Figlio di Dio. So già cosa state pensando, ma entriamoci insieme in questo brano. Beh, avete notato, no? C'è una certa stranezza in questo Vangelo che abbiamo letto, perché comincia dicendo che ci sono alcuni greci che erano venuti per quella festa delle capanne a Gerusalemme, incuriositi da quello che si faceva là, fanno parte di una categoria detta così dei simpatizzanti, che conoscevano le cose che si facevano del culto di Israele e si avvicinavano volentieri al tempio in queste occasioni così particolari come le grandi feste. E questi greci vanno da Filippo a chiedergli come possono conoscere Gesù. Dunque stiamo parlando in un tempo in cui non solo i giudei, ma già le nazioni altre si stanno avvicinando, segno che questo messaggio, che questo annuncio ha cominciato a uscire fuori dal recinto, diciamo così, delle promesse. Finalmente Filippo va da Gesù insieme ad Andrea a dirgli che questi lo stanno cercando, e Gesù che fa? Noi diremmo, no? Beh, una volta che lo stanno cercando, Gesù dice sì. Fateli venire qua, ne parliamo, li voglio conoscere, mi farò conoscere. E invece Gesù, appena sente questo discorso, dice: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Capisci? Era per questo che il Verbo si era incarnato, per raggiungere gente molto lontana. E quando questa gente finalmente si avvicina, Il verbo capisce che è arrivato il momento, è arrivata l'ora. Sapete, noi, siccome il Vangelo l'abbiamo visto nei film, ci immaginiamo che tutto sia come, no? Tutto già immaginato, già pensato, deve solo realizzarsi come un copione. In realtà Gesù lo dice anche espressamente. Egli che è venuto per la salvezza dell'uomo non sa qua, non sa, non vi scandalizzate. Non sa quando sarà questo giudizio, glielo chiedono in varie occasioni. Quando sarà la fine del mondo? Questo non lo sanno neanche gli angeli di Dio, neanche il Figlio, lo sa solo il Padre. Dunque mostra di fare la volontà di Dio fin dove gli è possibile comprendere. Non sa quando questa volontà riguarderà anche la salvezza di tutti gli uomini. Egli solo una cosa sa, che una prima morte già l'ha vissuta. Quando lasciando la relazione trinitaria ci viene a visitare dove? Nella carne, cioè nella debolezza. La carne, amici, noi siamo già, abbiamo le farmacie, abbiamo le medicine, ma al tempo di Gesù la carne pesava molto di più di quanto pesa a te. La vita dell'uomo non durava molto. Le malattie non potevano essere affrontate sempre, no? Come facciamo noi. Dunque, entrare nella carne significava già dalla Trinità entrare nella debolezza. Lo dice la lettera ai Filippesi. Cristo Gesù, che pur essendo di natura divina, non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, si entra nella carne, si fa obbediente fino alla morte di croce. Una domanda, sapeva Gesù che sarebbe morto dopo questi eventi? Certo che lo sapeva. Lo dice alla fine di questo brano. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, e commenta Giovanni dicendo, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Ora ti faccio una domanda, non rispondere, però pensaci, rifletti, ti servirà nelle prossime 2 settimane per entrare in questo mistero. Ma se Gesù sa che deve morire e prontamente si dirige verso la morte, sei proprio sicuro che egli chiede al Padre di allontanare da lui la morte? So anche qua cosa stai pensando, ma una cosa alla volta. Allora Gesù capisce che è arrivata l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Glorificato vuol dire che il suo disegno, il suo progetto, il motivo per cui è venuto ad abitare in mezzo a noi, quel motivo si sta compiendo. La gloria vuol dire compimento nel linguaggio del Vangelo, della Scrittura. Dunque si sta compiendo, la sua predicazione ormai volge al termine, la sua vita in mezzo a noi sta dirigendosi volontariamente verso questa morte. E anzi lo spiega perché pure questi che venivano da fuori, che dopo i misteri di Cristo, dopo le cose che la Chiesa già conosceva, si avvicinavano a questa sapienza così strana dei cristiani. Gesù fa sapere che la logica è questa, cioè che il seme di grano deve morire, se non muore, se non porta frutto. Sta dicendo di sé: io che sono il pane venuto dal cielo, se posso sfamare qualcuno, potrò farlo solo quando sarò entrato nella terra, cioè non solo nella vita umana, quella che tu, no, che ancora agisci, che ancora ti dà forza. Ma in quella vita umana che è negata dalla morte, io fino alla morte devo entrare, io devo seguirti, accompagnarti fino alla terra, fino alla sepoltura. Se non sarebbe un Superman, un fantasma, che ne so io, un mago, non il Figlio di Dio che ci ha amati. E guarda, amico mio, per questo si è incarnato, non perché doveva farlo, perché ci ha amati, dice Geremia. Ci ha amati di amore eterno. Continua dicendo: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Questo è un messaggio che non capivano allora e non lo capisci neanche te. Che uno debba odiare la propria vita per non perderla contraddice un istinto di sopravvivenza che portiamo dentro. Sta attento, perché questo istinto di sopravvivenza, affidato solo alla futile speranza umana, viene negato da decisioni che sembrano persino logiche e lucide, come il suicidio. come il suicidio assistito, la negazione della sofferenza. Non è una questione politica, è una questione dell'anima, cioè della vita. Promette che chiunque lo segue sarà onorato dal Padre, e poi finalmente questa espressione che ci mette in difficoltà dice: adesso l'anima mia è turbata. Tu dirai: certo, sa che sta per morire, dunque ci ha ripensato. E subito continua: allora che cosa dovrò dire? Padre, liberami da quest'ora, perché io ho paura di entrare in questa morte, come abbiamo paura noi che siamo peccatori. E dice: ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, perciò Padre, glorifica il tuo nome, cioè porta a compimento la volontà su di me. Gesù non ricusa la morte. Se ricusasse la morte, non sarebbe neanche come noi, sarebbe conoscendo la verità di Dio, l'amore di Dio Padre, il motivo per cui si è incarnato. Se dicesse di aver paura della morte, ci ingannerebbe per sempre. Noi possiamo ingannarci sulla morte e averne paura perché non abbiamo conosciuto il pensiero di Dio, non abbiamo conosciuto la sua volontà e anche sul suo amore, ditelo, non è che siamo tanto sicuri sempre, spesso dubitiamo. Gesù sta dicendo a tutti, lo sta dicendo alla fine di quel secolo, Giovanni, attraverso questo Vangelo, a chi si avvicina, il Figlio di Dio non ha ricusato la morte. La sua anima è turbata per amore, perché ha guardato la sorte di quelli di quei suoi contemporanei e si è accorto che quei suoi contemporanei non erano pronti a pensare alla vita eterna. Dunque facevano i fatti loro e lui stava dando la vita per loro. Dunque è turbato perché pensa che forse quella gente non entrerà in questo mistero, lo rifiuterà. Ci vorranno secoli, di più, ci vorranno millenni, perché ancora oggi noi stiamo rifiutando questa sorte di Gesù. Non hai detto tu tante volte che anche Gesù umanamente ha sofferto? Ma quale umanamente? Ma quale umanamente? Perché Gesù è solo uomo, non è un uomo Dio? E se è un uomo Dio, come la tua anima parla? La tua coscienza parla alla tua anima, ispirata dallo Spirito. Tu pensi che il Figlio di Dio non è ispirato ancor più di te dallo Spirito Santo, così da capire la necessità della sua morte e di accettarla? Appena Gesù dice: Padre, glorifica il tuo nome, una voce dal cielo, come alla trasfigurazione, come il giorno del suo battesimo, cioè tutte le volte che la consapevolezza della sua messianicità è chiara e manifesta per tutti, sempre una voce dal cielo dice qualcosa su di lui: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E per noi questo è un frutto di speranza, perché se il Padre glorifica il Figlio portando a compimento la sua obbedienza, glorificherà pure noi portando a compimento quella poca obbedienza che siamo riusciti a fare, quella di cui diciamo sempre: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. E lo dice Gesù: questa voce non era per me, era per voi, perché ascoltaste, come davanti al sepolcro di Lazzaro. Padre, io lo so che tu mi ascolti sempre, ma questa preghiera la faccio per loro, perché capiscano, comprendano che tu sei il Signore della vita, che tu non chiudi la vita degli uomini nella morte per tradirli. E poi dice il motivo per cui tutto questo sta accadendo, il motivo per cui la sua anima è turbata, non certo la morte. Dice: ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. È arrivato il momento del giudizio. Gesù muore sulla croce, subito il giudizio deve operarsi. Ti ricordi che aveva detto Gesù sulla croce? Tutto è compiuto. E se tutto è compiuto, perché aspettare ancora millenni perché questo giudizio si operi? Per amore, solo per amore. Per amore, perché tutte le generazioni, anche tu, sapessi di non essere nato per caso, sapessi di essere stato scelto dalla misericordia del Padre, guidato dalla presenza del suo Spirito, santificato dal suo Figlio in tutti i giorni della tua vita, perché anche tu possa portare questo testimone, consegnarlo alla generazione che viene e dire: c'è ancora speranza, c'è ancora speranza. Costruiamo insieme non più la torre di Babele che sale al cielo, ma la grande attesa che vede scendere dal cielo un'altra volta ancora il Redentore per terminare questa nostra sofferenza sulla terra. Entra in questi sentimenti e il mistero della passione e morte di Gesù si illuminerà di una luce nuova e anche la resurrezione sarà per te l'esperienza di una promessa nuova. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci inviti anche in questo tempo ad avvicinarci al mistero della passione e morte del tuo Figlio, perché possiamo scorgervi i segni e il bagliore della resurrezione. Tu sempre scruti nei nostri pensieri la presenza del timore, della paura, di affrontare anche noi ciecamente la morte. Il tuo Spirito in questo tempo ci aiuti a comprendere questo mistero fino in fondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Alla tua sposa hai affidato la possibilità di sciogliere questo nodo che tiene in soggezione le nazioni. Fa che proprio in questo tempo si manifesti la gloria del tuo Figlio nel compimento delle promesse. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, forse non abbiamo scrutato fino in fondo la bellezza di questo mistero, perché mostriamo al mondo di avere ancora paura noi stessi del giudizio, della sofferenza e della morte. Aiutaci a guardare oltre questo diaframma. Fa che possiamo gustare almeno un po' della bellezza della vita eterna che tu ci hai promesso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, solo tu sai quale giudizio operare su questo mondo che si fa guerra sfacciatamente, promettendosi da una parte e dall'altra la distruzione totale. La superbia di questo mondo giunge fino a te come una bestemmia. Solo la morte del tuo Figlio può rassicurarci sulla speranza, sulla buona riuscita di ogni progetto. Vieni in soccorso alla nostra debolezza, che non abbiamo a temere alcun male. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego di rivolgere il tuo sguardo a questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, tu scruti i loro cuori, sai cosa alberga nella loro mente, dove hanno sbagliato, dove hanno desiderato il bene, dove hanno fallito. Mettili a riparo da ogni scoraggiamento, opera del demonio, da ogni seduzione. Nella tentazione sostienili, nella speranza custodiscili, nella carità premiali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.